Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, in questa bella festa di Sant'Antonio di Padova abbiamo ascoltato una pagina di Vangelo significativa. La nostra grandezza non è nei miracoli, quelli che Sant'Antonio ha fatto tante volte e anche portentosi. La nostra grandezza e la nostra bravura non è nelle opere delle nostre mani. La nostra santità consiste, come avete sentito, nell'osservanza dei comandamenti, nella testimonianza dell'osservanza dei comandamenti. Chi osserverà, dice Gesù nel Vangelo di oggi, questi precetti anche minimi e insegnerà gli altri a fare lo stesso, sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Una prima domanda potrebbe aiutarci questa sera a fare un esame di coscienza dal quale ripartire con propositi e impegni seri in questa festa di Sant'Antonio. E la domanda è questa: osservo i comandamenti, amo la legge di Dio, la insegno e la vivo nella mia famiglia, nel posto di lavoro, nella mia comunità, con gli amici, con i compagni di sport, eccetera, eccetera? Perché se faccio questo, ho fatto il centro nella nostra vita cristiana. Se ho fatto questo, faccio quello che Gesù mi chiede come elemento portante di tutto quello che è la mia vita cristiana. In questa giornata, 13 di giugno, noi celebriamo un grande santo, un santo che non ha vissuto a lungo, ma che nella sua vita breve, 37 anni soltanto, ha saputo proprio mettere in pratica la legge di Dio e insegnare agli altri a metterla in pratica. Potremmo riassumere con questa unica frase tutta la vita di Sant'Antonio, i vari passaggi che adesso vedremo, i vari momenti della sua esistenza. Intanto diciamo subito che Sant'Antonio, come lo chiamiamo noi, Sant'Antonio di Padova, non era fatto di Padova e non si chiamava neanche Antonio. Il suo nome era Fernando o Ferdinando, che è la stessa cosa, ed era nato nel 1195, esattamente il giorno dell'Assunta, il 15 di agosto, a Lisbona, da una famiglia nobile. Il papà si chiamava Martino de Buglioni e la mamma Maria Tavera. In questa famiglia, che era una famiglia cristiana, ma una famiglia della corte del re Alfonso, presto Fernando si era accorto della dissolutezza, della corruzione della società e della mediocrità morale nella quale molti cristiani vivevano. Ed è proprio come conseguenza di questa presa di coscienza che all'età di 15 anni, nel 1210, entra tra i canonici regolari di Sant'Agostino, che è un ordine religioso che esiste ancora, nella quale i religiosi si dedicano allo studio della parola di Dio e della teologia. La sua vocazione è una vocazione ferma, decisa. Essendo egli il primogenito della famiglia, questo comportò una certa quale difficoltà nella comprensione da parte dei suoi genitori, che tuttavia, come dicevo, essendo cristiani, non impedirono e agevolarono anzi l'ingresso in monastero del loro figlio primogenito. L'ingresso avvenne nel convento di San Vincenzo a Lisbona, per poi passare nel 1212 al convento della Santa Croce di Coimbra. Coimbra è una città che è stata capitale del Portogallo, che si trova a 230 chilometri da Lisbona. dal 1212 al 1220 o al 1219, come dicono alcuni, Sant'Antonio si dedica allo studio di tre dei rami, delle branche della teologia: la Bibbia, lo studio della scrittura, la teologia dogmatica, quella che noi chiamiamo teologia in senso generale, e poi la teologia patristica, lo studio dei santi, soprattutto vescovi, dei primi quattro secoli. Lì, in questa grossa comunità, immaginate che a Coimbra c'erano una settantina di religiosi, tutti dediti o all'insegnamento o allo studio o alla formazione. In questa comunità matura la figura, la persona, il carattere di questo grande santo, di questo nostro grande santo, che esce da Coimbra proprio nel momento della sua ordinazione sacerdotale, ho detto 1219 oppure 1220, come un uomo maturo, preparato e forte. E proprio in quel momento, ho detto esce, per questo, che succede qualcosa di importante nella vita di Fernando. Perché proprio nel 1220, quindi nello stesso anno o l'anno seguente alla sua ordinazione, arrivano a Coimbra, proprio nel monastero della Santa Croce dove viveva Fernando, le reliquie dei primi cinque protomartiri francescani. San Francesco era ancora vivo, aveva mandato in Africa alcuni suoi frati che erano proprio partiti dal Portogallo, i quali erano stati tuttavia martirizzati dai musulmani. I martiri, i frati che poi divennero martiri, si chiamavano Berardo, Pietro, Ottone, Adiutto e Accursio. Furono riportati in patria i resti, furono conservati nel monastero dove ancora si possono venerare, e da questo fatto scioccante e da questa presa di atto della persecuzione nella Chiesa nasce nel cuore di Fernando un desiderio: poter predicare agli infedeli, poter ricevere il martirio. Sono delle idee che ci sembrano un po' strane, perché la mentalità nostra è molto secolarizzata, ma è semplicemente l'attuazione di quello che Gesù ha detto tante volte: chi cerca il regno di Dio e la sua giustizia riceve 100 volte tanto. Avanti alla nostra stessa vita fisica va la predicazione del Vangelo e la vita cristiana. E questo si staglia in un modo molto forte, molto bello, nella vita di questo giovane frate che ha appena 25 anni. E dopo un periodo breve, ma molto forte, di studio della regola francescana, ottiene il permesso non solo di passare dalla sua congregazione, i canonici regolari di Sant'Agostino, ai frati francescani, ma anche il permesso di poter andare in Africa per predicare il Vangelo e ricevere il martirio. In Marocco, dove Fernando arriva, tuttavia si ammala, alcuni dicono di malaria, altri indicano una delle varie malattie tropicali probabilmente presenti in quel momento, e Fernando capisce e quindi torna indietro. Pensava lui di tornare in Portogallo, scriverà: Dio mi si oppose, Dio era contrario a questo disegno, a questo desiderio che lui aveva di predicare agli infedeli e di morire martire. E quando sta tornando in Portogallo, all'altezza della Sicilia, la nave viene presa da una tempesta e scaraventata nelle spiagge siciliane. Lì Fernando cerca di riprendersi, sta alcuni mesi curato da buoni cristiani che lo accolgono, ed è proprio lì, siamo nel 1221, l'anno dopo della sua ordinazione. È passato così poco tempo, ma sono successe tutte queste cose così importanti, è proprio lì che viene a sapere che il suo nuovo padre San Francesco aveva convocato tutti i frati per un capitolo. Il capitolo è la riunione generale dei frati di un ordine, il famoso capitolo delle stuoie, si chiama così perché non c'era un locale, un convento capace di poter ospitare tutti i frati del mondo allora conosciuto, che tornavano ad Assisi per ascoltare San Francesco. Questo capitolo si tenne dal 30 maggio all'8 giugno 1221. Ebbe così Antonio l'occasione di ascoltare San Francesco, che parlava ai suoi frati a voce alta, dice la storia, nelle vallate attorno alla città di Assisi. Ho detto Antonio perché, passando dalla congregazione dei canonici regolari di Sant'Agostino ai francescani, Fernando aveva cambiato nome. Per amore di Sant'Antonio Abate aveva scelto questo nuovo nome di religione, come erano soliti fare i francescani. E questo è importante, no? Anche quando voi dite io festeggio Sant'Antonio di Padova, io festeggio Sant'Antonio Abate, è lo stesso, perché Sant'Antonio di Padova ha preso questo nome in onore del santo egiziano, di Sant'Antonio Abate. Ed è proprio lì, ad Assisi, che avviene una svolta nella vita del nostro Fernando, diventato ormai Fra Antonio. Perché lì, finito il capitolo, si trova solo. Era uno dei tanti frati, migliaia di frati venuti da tutto il mondo, allora conosciuto, ma non sa cosa fare, dove tornare. Sarà allora un certo Fra Graziano, che era ministro della Romagna, quindi superiore dei frati della Romagna, che incontrandolo chiede chi sei, cosa fai, dove vai. Sapendo la vicenda di Antonio, lo invita a far parte di una delle sue fraternità, mandandolo come frate di cucina. Immaginate voi, un professore di teologia, espertissimo nella conoscenza delle cose di Dio, come frate di cucina in una comunità, Monte Paolo di Forlì, sperduta sui monti della Romagna, dove il nostro Fra Antonio vive, scegliendo il silenzio, in una obbedienza assoluta e servendo umilmente i suoi confratelli. Ma era sacerdote, e voi sapete che soprattutto un tempo i sacerdoti erano seguiti e circondati da una particolare venerazione. Così gli concedevano di poter vivere, dopo gli atti comuni, le preghiere comuni, di poter vivere in una grotta che uno dei suoi confratelli si era procurato per fare penitenza e che lui aveva chiesto e gliela stata concessa. E così andiamo avanti fino a settembre del 1221, quando a Forlì si celebrarono le ordinazioni sacerdotali dei frati domenicani e dei frati francescani, di modo che, come sapete, no? Non tutti i frati sono sacerdoti, ma quelli che sono sacerdoti devono studiare e vengono ordinati sacerdoti come tutti gli altri. Di modo che cosa succede? Che prima di andare alla cattedrale, dove il vescovo Alberto doveva conferire il sacramento dell'ordine ai diaconi provenienti da queste due famiglie religiose, manca il predicatore, perché in queste famiglie religiose, nei domenicani e nei francescani, prima di accedere al rito dell'ordinazione era tradizione rivolgere agli ordinandi un'ultima esortazione, un'ultima omelia, una predica per eccitare in loro il fervore e farli arrivare preparati all'ordinazione sacerdotale. Nessuno era stato incaricato e tutti quelli che venivano consultati ricusavano, rifiutavano di poter fare questa predica così importante davanti agli ordinandi e davanti a tutti gli altri frati. Ma Fra Graziano ebbe la felicissima idea di interpellare Antonio. Sapeva che Antonio era sacerdote, nessuno si sentiva di poter fare questa predica e Antonio, per obbedienza, obbedì. Immaginate voi che cosa fu questa predica. Per la sapienza e per la scienza, per la conoscenza della parola di Dio, dei padri e della dottrina, fu un'omelia memorabile che ottenne per Fra Antonio una nuova destinazione, non più la cucina, ma la predicazione. Infatti Fra Graziano lo destina subito alla predicazione nella regione. E poi lo stesso San Francesco autorizzerà Sant'Antonio all'insegnamento della teologia ai frati. Abbiamo una bellissima lettera del 1224 dove San Francesco, chiamando con molto affetto e con molto rispetto Antonio mio vescovo, Antonio non era vescovo ma San Francesco lo ha chiamato così, gli dice: ti concedo, la lettera in latino, ti concedo di ordinare gli studi dei frati e di insegnare la teologia. Attenzione però a non spegnere lo spirito di preghiera con i tuoi insegnamenti. Evidentemente anche allora non tutti quelli che insegnavano erano all'altezza della situazione. Caricato di questa responsabilità direttamente da San Francesco, Sant'Antonio predicherà in tutta l'Italia, immaginate, in tutta la Francia, in tutto il Belgio, arrivando poi a stabilirsi nel 1228 a Padova, dove nel suo convento si dedica all'ascolto delle confessioni e alle pubbliche discussioni con gli eretici. Si situano proprio in questi anni, probabilmente nel 1224 stesso, alcuni dei miracoli più belli di Sant'Antonio. Io voglio ricordare quello che conoscete anche voi della mula. Perché? Perché a noi ci piace parlare di Eucaristia e allora questo ci ricorda, questo miracolo ci ricorda il mistero della presenza di Gesù nell'Eucaristia. Discuteva il santo con un eretico che negava la presenza di Gesù nell'Eucaristia. E il santo fece un gesto molto simile a quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, il gesto di Elia, avete sentito? Che chiedeva ai sacerdoti pagani di fare in modo che scendesse il fuoco dal cielo per consumare il sacrificio, cosa che non avvenne. E cosa fece Elia? Preparò lui il sacrificio e poi fece gettare sull'altare e sulla legna dove doveva divampare il fuoco sacro ben 8 brocche di acqua. Avete sentito la lettura? Scendeva l'acqua nel canaletto dell'altare, quindi la legna era tutta inzuppata. Ma quando Elia prega, Dio, il Dio vero, fa scendere il fuoco che consuma il sacrificio. Antonio fa un gesto così, i santi sono capaci di questi gesti. Dice all'eretico: facciamo una prova, lasciamo la tua mula 3 giorni senza mangiare e poi la metteremo davanti a un mucchio di paglia per vedere se, portando io il Santissimo Sacramento, la mula si dirigerà al cibo oppure si dirigerà al Santissimo Sacramento. E l'eretico, convinto di avere ragione nelle sue teorie, accetta la sfida e lascia 3 giorni senza mangiare la sua mula e poi la porta lì dove era stato preparato il fieno, mentre Antonio porta il Santissimo Sacramento. E ci dice la storia che non solo la mula si è diretta verso il Santissimo Sacramento, ma si è messa in ginocchio con le zampe davanti. Io qui potrei fare una piccola notazione, una piccola parentesi su quelli che non si mettono in ginocchio, dovrebbero e potrebbero, ma non lo faccio. Tuttavia, questi anni che il santo passa a Padova sono gli anni dei miracoli, la predica ai pesci per esempio, e gli anni della carità. Attenzione, perché noi faremo alla fine della messa un gesto che non è un gesto di superstizione, è un gesto che radica nella tradizione del pane dei poveri, che era proprio della vita di Sant'Antonio. Perché Sant'Antonio si dedicava, come dicevo, alle discussioni, alle confessioni, all'insegnamento della verità, ma si curava dei poveri, pensava ai poveri, con questo famoso gesto del pane che procurava alle famiglie bisognose della città. Nel 1228 si situa anche un episodio molto bello della vita di Sant'Antonio, perché poté predicare a Roma davanti al Papa Gregorio IX, che, terminata la predica, lo chiamerà Arca del Testamento, cioè colui che conserva il Testamento. Infatti è convinzione degli studiosi e degli storici, immaginate, che Sant'Antonio di Padova, come lo chiamiamo noi, conoscesse a memoria tutto il Nuovo Testamento. Si dice di Sant'Antonio Abate che conoscesse a memoria tutta la Bibbia, ma quello ha vissuto anche 106 anni. Di Sant'Antonio di Padova si dice che conoscesse a memoria tutto il Nuovo Testamento, e per questo il Papa lo chiama così, Arca del Testamento, un titolo, voi lo comprendete, molto importante, soprattutto se detto dal Papa. Alla fine dell'estate del 1230 Antonio torna a Padova, è molto ammalato, si manifestano i segni di quella malattia che lo porterà alla morte, l'idropisia, così si chiamava, una formazione di liquido in pancia, per cui gli ammalati diventavano gonfi e poi questo liquido fermava i polmoni, il cuore e gli altri organi principali. Tuttavia nel 1231 è ancora, benché ammalato, in condizioni di predicare la Quaresima, e 20 giorni prima della sua morte, che avvenne proprio il 13 giugno del 1231, si ritira a Campo San Piero, a 20 chilometri da Padova. Voi sapete che in quei periodi si pensava che alcune malattie guarissero con l'aria buona, e quindi venne invitato ad uscire dalla città di Padova, ad andare in un posto più sano, e così fece. Ma lo fece a suo modo, per sottrarsi alla folla che continuamente lo cercava. Si costruì una cella pensile su un albero di noce, da cui quando voleva e poteva ancora predicava. Il 13 giugno del 1231 era un venerdì e morì durante la serata cantando un inno alla Madonna, un inno famoso, O gloriosa Domina. Avvenne poi qualcosa di strano che succede qualche volta nella vita dei santi, cioè vari comuni si contesero il corpo del santo, che però aveva dato disposizione in una sorta di testamento di voler essere sepolto a Santa Maria Mater Domini a Padova. E così avvenne. Meno di un anno dopo, era morto appunto il 13 giugno del 31, il 30 maggio del 32, lo stesso Gregorio IX, quello che l'aveva chiamato Arca del Testamento, lo canonizzerà, immaginate, soltanto un anno per essere proclamato santo. Lo canonizzerà con una solennissima celebrazione che avvenne in quel giorno nella cattedrale di Spoleto. Cari fratelli e care sorelle, 37 anni cosa sono? È una vita breve, tutti noi diremmo questo, una vita breve, ma la vita di Antonio è stata intensa e molto forte dal punto di vista della fede. Tutto quello che si è verificato nella sua vita a livello personale, i miracoli portentosi, le risurrezioni di morti, le guarigioni dei malati, i segni prodigiosi che abbiamo anche ricordato, ci dicono che Sant'Antonio non ha perso tempo. Ha camminato in quelle virtù che il Vangelo insegna: l'umiltà, il silenzio, l'amore alla croce, lo spirito di preghiera, la devozione mariana, e ha conquistato il premio, così come ci dice l'Apostolo Paolo: correte per conquistare il premio che il Signore vi ha preparato. Ed è questo l'insegnamento che dobbiamo prendere da Sant'Antonio, come vi dicevo all'inizio della celebrazione. Non saranno i miracoli, che non siamo capaci di farli, non saranno le cose portentose della nostra vita, ma sarà il nostro grande amore per Gesù a farci diventare santi, grandi santi, perché o diventiamo santi o la nostra vita non serve a nulla. E vi cito una frase di Santa Teresa di Calcutta con la quale vorrei concludere questa mia riflessione con voi, sperando di avervi aiutato a pensare e a riflettere sulla figura di Sant'Antonio. Dice Santa Teresa di Calcutta: la santità non è un lusso per pochi, ma è un dovere per me e per te. Perciò facciamoci santi. Sia lodato Gesù Cristo.